Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Voi che vivete sicuri nelle vostre case, voi che trovate tornando a sera il cibo caldo e visi amici, considerate se questo è un uomo. Primo Levi.
È il 20 febbraio, sono le 19.04 e Hollywood Party vi augura buonasera e buon ascolto. Pronto? Alberto, pronto, da Haus Berlino. Haus Berlin, pronto?
Eccoci qua, Elio, come stai?
Abbastanza bene, grazie. E tu laggiù, come vanno le cose?
Vanno benissimo, io sono qua nella stanza, nell'ufficio stampa del Forum di Berlino, la sezione collaterale più prestigiosa del festival. Abbiamo invaso completamente l'ufficio del Forum, abbiamo occupato ben 3 telefoni, tra l'altro ringraziamo la gente del Forum per l'ospitalità, perché io sono qua con 2 ospiti che sono legati al frammento che abbiamo appena sentito, la voce di Giancarlo Giannini che leggeva un breve brano di Se questo è un uomo di Primo Levi, perché oggi parliamo del film Memoria e qui con me ci sono Ruggero Gabbai, regista, buonasera.
Buonasera.
E Marcello Pezzetti, buonasera.
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 Marcello Pezzetti, uno dei 2 storici che insieme a Liliana Picciotto Fargion ha appunto coordinato il progetto di questo film che raccoglie le testimonianze di una novantina di ebrei italiani sopravvissuti ad Auschwitz. Un film che è passato al Forum di Berlino con un grande riscontro di pubblico e di critica e poi ne parleremo, insomma.
Ah, certo, certo.
Vabbè, ne parleremo. Elio, come stai?
Io stasera sono un pochino mesto. Se non fossi donna canterei Cenerentola, sempre mesta accanto al fuoco. Stasera un'aria di mestizia per me. Non so, poi l'argomento adesso che si prepara appunto è piuttosto toccante. Anch'io ricordo, ho in memoria un'amica di mia madre, una certa signora Segre, che quando la portarono via la misero sul cambio, è un ricordo incancellabile, mi salutò con la manina tutta inguantata, e perciò chissà cosa sentiremo e soffriremo. Perché
d'altronde tu, Elio, sei del 27, giusto?
No, mi hai calato un anno, sono del 26, ti ringrazio comunque.
Del 26, prego. Insomma, eri ragazzino nella Roma delle leggi razziali e della deportazione del ghetto, insomma.
Ho
quindi,
constatato,
insomma,
vissuto.
Te le ricordi. E noi siamo qui a parlare appunto di Memoria, questo documentario di 1 ora e mezza che raccoglie le testimonianze degli ebrei italiani scampati ad Auschwitz e che ha avuto qui a Berlino la sua prima mondiale, giusto?
Sì.
Tra l'altro, contrariamente a quanto ha scritto un giornale oggi, il film non ha ancora una distribuzione in Italia. Speriamo che arrivi in televisione quanto prima, ma io vorrei che Gabbai e Pezzetti, che sono qui con noi, ci dicessero prima di tutto come è stato accolto qui a Berlino, perché è bello che un film così abbia avuto a Berlino il suo battesimo. Chi parla per primo?
Beh, come sempre Pezzetti, no?
Pezzetti parla per primo.
Dunque, sì, sono contento dell'accoglienza che ha avuto qui a Berlino, è un'accoglienza molto calda. Anche se io devo dire sono stato subito molto duro durante la prima conferenza stampa e con i giornalisti tedeschi e con il pubblico tedesco, perché tutti hanno accolto il messaggio e hanno recepito il messaggio del film. Cioè, questo film parla anche della responsabilità dell'Italia nell'avvento proprio della Shoah in Italia, ed è ovvio che potevano pensare i tedeschi che questo fornisse loro qualche scusa per pensare un pochino meno alle loro responsabilità.
Allora, che rimangono non indifferenti.
Che rimangono, e questo io l'ho dovuto dire subito, e la cosa sembrava avesse creato un piccolo imbarazzo all'inizio, invece poi tutto è andato bene, perché in effetti questo film non è per niente fatto per discolpare i tedeschi.
Assolutamente. Ruggero, ha qualcosa da aggiungere?
Sì,
Ruggero Gabbai, il regista.
Ma quello che ci ha colpito proprio profondamente è l'attenzione e con cui il pubblico tedesco segue i film, in particolare penso il nostro, perché logicamente è qualcosa di storico che riguarda proprio la storia del loro popolo, però è un pubblico molto professionale, attento a ogni dettaglio Le domande che ci sono state fatte sono state veramente molto precise e molto stimolanti, quindi penso che per noi presentare in prima mondiale il nostro film qui a Berlino sia veramente un'occasione fantastica.
Ecco, Elio, io proporrei di mandare subito in onda il primo dei nastri che abbiamo scelto dal film.
Senz'altro, come
che
no,
contiene le testimonianze di una signora che si chiama Dora Klein e la testimonianza veramente straordinaria e straziante di un signore che si chiama Shlomo Venezia. Ascoltiamoli e poi con gli autori le commenteremo e diremo anche perché la testimonianza di Shlomo Venezia è anche da considerare, credo, storicamente un fatto senza precedenti. Il primo nastro di Memoria.
Ho avuto la brutta sorpresa di incontrare mio cugino, Leone Venezia, se non che lo son visto capitare giù dove si spogliava questa gente e lui sapeva che di trovare qualche cugino sotto e difatti mi ha cercato e ci siamo incontrati giù dove si spogliavano loro. E lui non si dava pace, era in un certo senso rassegnato e non rassegnato, pensava che quelli che stavano dentro potevano fare qualche cosa e mi ha costretto ad andare a parlare col tedesco, il sottufficiale che stava sempre lì con noi, al che l'ho voluto accontentare e con quel poco di tedesco che parlavo sono andato da quel sottufficiale a dirgli «Ich habe hier meine Cousine», se si poteva fare qualche cosa, «ob man kann etwas machen für ihn». E allora mi ha subito risposto che alles, mi ha detto in tedesco Scheißegal, Scheißegal che vuol dire tutta una porcheria. Così che sono tornato indietro e gliel'ho detto a lui e questo adesso ha visto che non c'era niente da fare, l'unica cosa che ho potuto fare per lui e gli ho chiesto se voleva mangiare qualche cosa. Anche sapendo che andava a morire ha voluto mangiare e io gli ho portato tutto quello che c'avevo sopra, nascosto da parte, e così lui si è fatto una bella mangiata e questa era l'ultima cena per lui. E lui insisteva per sapere come si moriva, insomma, in poche parole. Gli ho detto di farsi coraggio, che non avrebbe sofferto e che purtroppo di lì non si usciva, non si poteva uscire, almeno che non andava a un altro posto suo, perché quelli che rimanevano vivi dovevano essere lo stesso numero, i pezzi dovevano essere sempre i stessi pezzi. Allora gli ho fatto capire che durava pochissimo, che non avrebbe sofferto e che purtroppo non c'era altra via d'uscita. E questo lui l'ha accettato, diciamo, volentieri, ma purtroppo ha visto che non c'era nulla da fare. E questo è stato le ultime parole che ho parlato con lui. Poi, logicamente, quando le abbiamo portato su, abbiamo fatto un kadish per lui, è tutto là.
Mi ricordo che molte volte svenivo, per tutte ero morta e invece in qualche modo mi sono ripresa. Mi piaceva svenire perché quando svenivo mi sentivo così leggera, così mi sentivo bene, un benessere, solo che durava poco, poi rinvenivo e vedevo dove mi trovavo.
Pronto?
Eccoci qua.
Eccoci qua di nuovo. Io vorrei chiamare anche a parlare con noi Stefano Della Casa. Pronto Stefano,
ciao.
Ci sei?
Ciao, ciao.
Come stai?
Sono sempre qua.
Voi vedete delle cose importanti, veramente. Io vorrei stare lì tra voi, magari dentro una tasca, il taschino, guarda, ogni tanto affacciarmi a vedere quello che vedete voi. Sapete
la prossima
quanto...
volta, al prossimo festival, ti miniaturizziamo e ti portiamo con noi.
Ti do quel, come si chiama, il cestino del gatto, mi metti dentro lì.
Sì, allora. Tu sei riuscito a vedere Memoria qua a Berlino?
L'ho visto ieri al Delphi, sì, la proiezione, quella in mezzo alla gente.
Oggi dici che impressione ti ha fatto, ovviamente.
Ecco,
io vorrei che Pezzetti invece commentasse subito perché la testimonianza di Shlomo Venezia che abbiamo appena sentito è così importante.
Perché qui siamo proprio nel cuore della Shoah, nel cuore del grande buco nero dello sterminio degli ebrei d'Europa. Shlomo Venezia, una persona straordinaria, una persona mite, fantastica, ha dovuto lavorare, è stato obbligato a lavorare da parte dei nazisti ovviamente, nella camera, in un impianto di messa a morte, cioè camera gas e forni crematori annessi. Dunque lui non era un deportato come tutti gli altri, viveva separato da tutti gli altri e viveva in questa specie di bunker in cui avveniva lo sterminio. Dunque lui è uno dei pochissimi testimoni che esistono ancora, perché ovviamente tutte queste persone, cioè quelle che appartenevano al Sonderkommando, le persone che lavoravano negli impianti di messa a morte, ogni 4 mesi circa venivano uccise.
A loro volta sterminate.
A loro volta, tranne un piccolo numero di gente che sapeva fare bene il suo mestiere, lui è uno di quelli. E lui si è salvato miracolosamente proprio durante la confusione degli ultimi giorni. Ora, lui ha assistito a tutto lo sterminio, è un testimone che per i nazisti sarebbe stato troppo pericoloso, ma per fortunatamente noi lo abbiamo. E ne esistono pochissimi di questi Sonderkommando al mondo, sono meno di 12, lui è uno di questi.
Così pochi addirittura?
Molto pochi, perché certo. Quasi tutti sono stati uccisi dai nazisti. E nonostante l'esperienza terribile che lui ha avuto, lui ha mantenuto un'umanità veramente impressionante.
Steve,
dimmi,
che impressione ti ha fatto questo film?
Beh, mi è piaciuto molto anche il fatto che sia stato appunto proiettato qui a Berlino, e l'ho visto tra l'altro in mezzo proprio a un gruppo di tedeschi che, mentre parlavano moltissimo all'inizio della proiezione, cioè prima che iniziasse la proiezione, alla fine io dovevo scappare via, quindi sono andato via subito, ma li ho visti, come dire, molto ammutoliti e pensierosi, che credo che fosse anche lo scopo del film.
Tu sei l'unico di noi, tra l'altro, forse, non so se Marcello e Ruggero l'hanno visto, sei l'unico di noi che ha visto anche La Tregua.
Sì.
Che impressione ti fanno questi due film visti insieme a 10 giorni di distanza l'uno dall'altro?
Beh, come dicevo già recensendo La Tregua per Hollywood Party, La Tregua è un film decisamente sbagliato, anche se parla di un argomento molto importante e così via, nel senso che è un film molto retorico. Qui invece l'idea di lasciare spazio alla semplicità delle persone che parlano, che raccontano cose tremende con nonchalance, insomma, con la capacità di essere a tempo stesso lievi ma pesanti, come è stata pesante la storia, credo che sia decisamente molto più riuscita, che molto più efficace.
Sì, la verità è che la realtà è superiore a ogni finzione.
Su queste cose qui sicuramente.
Ma io quando, non so se riuscirò a vederlo tutto questo film qui, perché tutto ciò che sto sentendo è semplicemente straziante, mi rinnova tanti dolori appunto che ho visto e constatato con i miei occhi. Credo, voglio vederlo, ma non so se ci riuscirò a restare fino alla fine.
Tra l'altro, come sentiremo in testimonianze successive, in buona misura il film è proprio un grande ritratto degli ebrei romani. Che sono gli unici, a quanto pare, che anche dentro il lager riuscivano a mantenersi vitali e a tenere, per così dire, su di morale anche gli altri, vero? Vero? Chiedo a Gabbai e a Pezzetti, che ne hanno conosciuti tanti.
Beh sì, come dici tu, Alberto, no, senz'altro, noi chi sa un po' la storia degli ebrei in Italia sa benissimo che gli ebrei romani sono più italiani dei romani stessi, quindi una comunità antichissima, e questa romanità e questa italianità e soprattutto questo spirito umano l'hanno portato tragicamente con loro ad Auschwitz, anche ad Auschwitz, una scena secondo me una delle più belle, in un certo senso, se si può usare questo aggettivo del nostro film, è proprio una sera dove Romeo Salmonio, sopravvissuto di Roma, si mette a cantare per gli zingari. Per
e tra avere, poco la sentiremo.
Senza, per avere un pezzo di pane in più, e questo secondo me è proprio, insomma, la vita in mezzo alla morte più profonda.
Io direi di sentire subito forse la testimonianza più straziante del film, quella della signora Elisa Springer, che è il secondo nastro che avevamo previsto. Poi anche questo lo commentiamo assieme.
Alberi. Comunque poi dalla baracca mia gli alberi si vedevano soltanto in lontananza. Strano. Volevo venire qua, volevo rivedere quei posti per vedere se me la ricordavo veramente bene. Vedevo lo stesso, uguale, preciso, preciso, come lo tengo, non lo tenevo in mente da 50 anni, sempre giorno e notte. Almeno sono tornata, e tutte quelle povere compagne e altre che non sono più tornate. È difficile quello che provo oggi esprimere. In questo momento mi è difficile parlare. Sto cercando di fare la forte, ma mi rivedo qua, nuda, privata di tutto, della mia dignità, della mia personalità, di tutta la mia sembianza umana. Ricordo tutto così preciso. Mi sento ancora le spinte dietro la spalla del fucile dei tedeschi per fare presto. Vedo ancora tutte le mie compagne. E poi, quando eravamo nudi, una dietro l'altra, che cercavamo di coprirci, e con gli uomini e le donne tedesche che ridevano, ci schernivano. Anche se non ho mai dimenticato questo baraccone, ma adesso trovarmi qui così.
Parla Ruggero Gabbai, che voleva dire qualcosa, appunto, su questa testimonianza.
Esatto. Velocemente, ma questa è una delle scene sicuramente più toccanti. La signora Springer era ritornata ad Auschwitz per la prima volta col figlio, e quando è entrata in questo baraccone che si chiama Zaun, diciamo il posto dove c'era l'immatricolazione, si sentiva un attimino persa, diciamo che io ho capito che forse voleva stare un po' con se stessa. Infatti io ho detto: Elisa, guarda, mettiti di fronte a questa finestra, stai solo con te stessa, se non vuoi dire niente, non dir niente. Ed è rimasta in silenzio per qualche minuto, e poi tutto quello che abbiamo sentito adesso è venuto fuori in una maniera più semplice, più spontanea possibile. E noi quello che abbiamo dovuto fare, solo con, in un senso, con grande pietà, con grande umiltà, mettere la telecamera e la fa registrare queste immagini.
Ecco, per paradossale che possa sembrare, il prossimo nastro che sentiamo serve, non dico a tirar su il morale, ma a scoprire appunto come ci fosse anche la possibilità di essere vitali, pieni di vita anche in una situazione come Auschwitz. Sentiamo le testimonianze di Romeo Salmoni e di Nedo Fiano, un signore di Roma e un signore di Firenze, il terzo nastro di Memoria.
Senti Romeo, Nedo Fiano ci ha detto che lui si è salvato per il suo spirito, per i suoi canti, ma anche per lo spirito che voi romani gli davate, perché voi riuscivate a raccontare barzellette in campo, riuscivate a tirarvi su di morale. Ma come facevate?
Speravamo sempre l'uno con l'altro di tenerci su col morale. Infatti io quando vedevo questi ragazzi romani del ghetto, che chi aveva lasciato la fidanzata, chi era stato deportato prima di sposare, e erano un po' tristi. Io nella mia esuberanza, la posso dire la parolaccia? Sì. Gastronzo, tu stai qui, con molta probabilità la tua fidanzata sta a mangiare e forse starà a letto con qualcuno. Gastronzo, sei tu che te devi salvare, perché la tua fidanzata è salva. Perciò pensa a te, ma che piangi, stronzo, che piangi? Ma che piangi? Dico, adesso dico, questo l'ho finito con te. Tu che c'hai? C'hai moglie e due figli, benissimo. Sai se... Sì, mi hanno scritto da Fossoli che si sono salvati. Ma tu devi giubilare, tu devi saltare, tu devi giostrare, tu devi ballare. Seppure, speriamo di no, ma seppure non ritorni, c'hai quella soddisfazione che i tuoi figli e tua moglie sono salvi. Ma perché fai così? No, mo, andiamo a fare una passeggiata per campo. Evitiamo quella baracca là che c'è sempre un fio della mignotta, là che c'è sempre il bastone.
E beh, insomma, l'amore no, l'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose, oppure... Che bella cosa... La giornata è sole, l'aria serena, dopo la tempesta, e l'aria fresca, pare già una festa, che bella cosa è la giornata è sole.
Zigan, ich singen, gut singen, du, basta di parlare, perché anche i zingari erano organizzati. Avevano rimediato un salamino così, un salamino, cioè una fetta di salame. C'avevano il pane e ci hanno dato il free stick, pezzo della... Sì, io me l'ho messo in tasca. Allora da questi zingari dico, se vi canto qualcosa, dico, mi potete dare... Erano due gemelli. Non so come stavano a quel reparto, perché c'era il reparto esperimenti di gemelli, no? Però erano dissimili l'uno con l'altro. Uno era, diciamo... Insomma, non è che era grasso, ma insomma c'aveva il viso grosso. E uno secchettino, che non sembrava neanche gemelli. Dice, che cosa ci canti? Dico, vi canto una canzone che a voi vi piace. Pane, pezzettino di... Sulla sedia dondolo, placido mi dondolo, mi sembra d'essere in una bianca nuvola che nel cielo va. Il mio cuore brontola sempre in una pentola, che dopo inventavo pure le cose, loro che cazzo capirono. Guarda come i memori subito si illumina di felicità. Ah, italiano! Morgen! Otter kan singen, otter wurst, otter adesso no, niente, nein, morgen.
Beh, due risate me ne sono fatte,
non male.
C'è niente, Romo.
Dunque, le musiche sono di Mario Piacentini. Ah. Poi ricordiamo, qui con noi c'è anche il cameraman del film, Nicola Buongiorno. Poi il montatore Daniele Orsini, produttore esecutivo Elliot Malchi, altri cameraman Seifi Baruch,
Baruch
e Silvia Salamon, o Salamon, non so gli accenti. Insomma, ecco, era giusto ricordare un po' tutti i collaboratori di questo film. Pezzetti, che dire di questo personaggio? Questo signor Salmoni, se non finiva da Auschwitz, probabilmente faceva l'attore. Diventava Alberto Sordi.
Sì, senz'altro, è un attore nato, Romeo. Ma questo esprime proprio la voglia di sopravvivere, che è superiore ad ogni altra esigenza, ad ogni altro istinto, è evidente, ed è molto umano questo.
Per realizzare quest'opera sono stati intervistati 93 ebrei italiani sopravvissuti alla deportazione. Non tutti compaiono nel film, ma la loro testimonianza è conservata per sempre. Questi sono i loro nomi. Ester Amato, Isacco Baiona, Silvia Belleli, Stella Benvenisti.
Io vorrei che adesso qui Pezzetti e Gabbai ci salutassero facendo un'ultimissima considerazione. Purtroppo non c'è il tempo di sentire tutti i 93 nomi della lista degli ebrei italiani scampati ad Auschwitz ancora vivi. Però, ecco, molti di loro in questo film hanno parlato per la prima volta. Come mai?
Ma hanno parlato, in fondo il film infatti si apre con una frase di Se questo uomo, una frase celeberrima, poi letta benissimo da Giannini. E, per noi era importante iniziare così, perché in fondo i sopravvissuti ci hanno detto: adesso che Primo Levi non è più tra noi, il testimone è passato nelle nostre mani. Il tempo è poco e sta a noi adesso raccontare per le generazioni future.
Pezzetti?
Insomma, io credo che questo film, il mio intento, anche quello del mio centro, il Centro di Documentazione Ebraica, che ringrazio, così come tutti quelli che hanno lavorato con noi, sia quello di far sì che nasca una coscienza nell'italiano comune proprio di quello che è avvenuto, che si incominci a pensare a qual è stato e il ruolo dell'Italia e il ruolo dei tedeschi in tutto ciò, e che quindi ci sia una conoscenza che possa poi creare una coscienza di quello che è avvenuto. Io me lo auguro.
Questo film è per gli italiani, quindi noi stasera via radio ne abbiamo raggiunti un po', speriamo in televisione di raggiungerne prossimamente tanti altri.